Eh sì, questa bambina ha espresso veramente tutta la gioia del Natale. Si è così rallegrata per dei regali molto semplici, molto banali diremmo noi forse, eppure ha espresso tutta la sua gioia. Ed è proprio questo anche il tema di oggi, questa gioia che possiamo ottenere grazie al Natale, grazie a quello che Gesù ha fatto per noi, in modo molto semplice. Vorrei leggervi dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 1, i versetti da 1 a 4. Prima Giovanni 1, da 1 a 4. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza, e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata, quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Allora, a Natale solitamente si leggono tutti quei capitoli del Nuovo Testamento che parlano della nascita di Gesù. E lì leggiamo di angeli che annunciano la nascita di Gesù, dei pastori che vanno a fargli visita alla stalla, leggiamo di Maria e Giuseppe che non hanno trovato posto dove dormire, dove fermarsi per la nascita, per il parto. Abbiamo i magi che vengono a portare i doni a Gesù. Ecco, queste sono le storie che solitamente leggiamo a Natale. E il brano che ho scelto oggi, questo nella prima lettera di Giovanni, è un po' insolito perché non parla di tutte queste cose. Eppure in questi versetti troviamo una descrizione meravigliosa del significato del Natale. Qui è descritto il significato del Natale, il perché Gesù Cristo è nato. I primi due versetti parlano proprio del Dio eterno che si è fatto uomo. E gli ultimi due versetti, versetti 3 e 4, ci mostrano lo scopo del Natale. Perché Gesù è venuto? Per portarci comunione con il Padre e con il Figlio e per darci la gioia. Rileggiamo insieme i versetti 1 e 2. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Allora, qui abbiamo l'apostolo Giovanni, che quando ha scritto questa lettera era già piuttosto in là con gli anni, è già piuttosto anziano, che chiama Gesù parola della vita. E poi nel versetto 2 lo chiama vita eterna. E quando Giovanni parla della vita eterna che era presso il Padre, si riferisce proprio a Gesù, è di lui che sta parlando. In altre parole, Gesù ci dice che, Giovanni ci dice, scusate, che Gesù non solo aveva vita eterna, ma che Lui è la vita eterna. Gesù è la vita eterna e che addirittura può venire a portarla a noi. È quello che Lui ha fatto. È venuto per portarci la vita eterna. Spesso capita di sentire delle persone affermare che sì, credono in Dio. Dicono, sì, io credo in Dio, però sai, tutte quelle storie su Gesù che si leggono nella Bibbia, ma non sono che delle favole, sono delle belle storielle, ma non sono vere. Io credo in Dio, però se Gesù è veramente nato in una stalla, se è veramente nato da una vergine, se ha veramente fatto tutte quelle cose che ha fatto, o se è veramente morto e poi risorto il terzo giorno, poco importa, basta credere in Dio. Ecco, sento spesso persone affermare tutte queste cose, eppure quando noi leggiamo il Nuovo Testamento, i rapporti, i resoconti dei discepoli, loro hanno detto che Gesù era una persona reale, non era solo un'idea, un'immaginazione, è descritta come una persona reale. Qui Giovanni afferma che in Gesù la vita è stata manifestata. Dice che Gesù è Dio reso visibile. Gesù è quella vita che Dio aveva originariamente previsto per noi, le sue creature, e che adesso finalmente è stata resa visibile e reale. Gesù ha vissuto così come Dio si immaginava che noi avremmo dovuto vivere la nostra vita. Insomma, Giovanni ci sta dicendo, noi, e lui parlava di se stesso come ultimo testimone della vita di Gesù, uno degli ultimi che era rimasto in vita, dice, lo abbiamo visto con i nostri occhi, lo abbiamo udito con le nostre orecchie, lo abbiamo toccato con le nostre mani. E qui, in questo versetto dove sembra che Gesù, Giovanni stia trasmettendo tutto il suo entusiasmo, in realtà sta facendo ben più di questo. Queste parole che troviamo qua, in realtà, sono l'espressione di un tipico giuramento che un testimone faceva di fronte a un tribunale. Un po' come quando si sentono nei film, quando c'è un tribunale e il giudice chiede al testimone di giurare, e lui dice sì, giuro di dire soltanto la verità, nient'altro che la verità. Ecco, queste sono un po' le parole tipiche che venivano usate da un testimone a quei tempi. Quindi quello che sta facendo Giovanni qui è giurare che quello che lui sta raccontando e dicendo è la verità. Sta dicendo tutto quello che io vi ho raccontato nel mio Vangelo, tutto quello che vi sto scrivendo adesso è assolutamente vero. Come detto, quando Giovanni ha scritto questa lettera era uno degli ultimi testimoni oculari ancora in vita. Tanti di loro erano già morti e Giovanni era uno degli ultimi ancora in vita, e siamo già verso la fine degli anni 90 dell'inizio di quando si conta dalla nascita di Gesù, quindi erano già passati parecchi decenni dalla nascita e dalla morte di Gesù, e la gente iniziava a dimenticare. Erano pochi quelli che avevano veramente vissuto Gesù, che avevano visto Gesù, che lo avevano conosciuto. E allora cominciavano ad essere un po' confusi, iniziavano a chiedersi, ma chissà se queste storie che noi sentiamo sono veramente successe oppure no. E poi c'erano anche dei falsi insegnanti che stavano diffondendo le loro idee filosofiche e stavano dicendo, ad esempio, sapete, Gesù non è veramente nato, non è veramente diventato uomo, sembra solo. Quello che voi avete visto sembrava solo Gesù, ma in realtà non lo era. Oppure dicevano, sapete, in realtà Gesù era un uomo qualunque, sul quale poi è disceso lo Spirito di Dio solo in un secondo momento. Non era veramente Dio che è diventato uomo. Quindi la gente non sapeva più bene che cosa credere. E per questo Giovanni insisteva così tanto dicendo che tutto quello che si sapeva su Gesù era assolutamente vero. Lui dice, è veramente nato in una stalla, è veramente successo così. I miracoli che lui ha fatto sono veramente avvenuti in quel modo. Ciò che lui ha insegnato lo abbiamo sentito con le nostre orecchie. Ed è davvero morto, noi eravamo lì presenti, io l'ho visto. E io l'ho visto quando lui dopo 3 giorni è tornato in vita. Anzi, l'ho addirittura potuto toccare con le mie mani. Ogni anno, quando arriva il Natale, no? Si sente spesso parlare della depressione natalizia. chiamata anche Christmas Blues. No? Le persone sembrano essere più tristi. È un particolare tipo di depressione proprio che colpisce le persone durante le festività natalizie. E gli psicologi se la spiegano in questo modo, dicendo: è perché siamo così circondati da tutte queste luci sfavillanti, da questi alberelli colorati, da così tante persone felici, tutta questa pubblicità, tutte queste persone che ridono e sorridono, si scambiano i regali. E così a molti capita di sentirsi invece profondamente tristi, proprio in questo periodo dell'anno. Poi si sa che i cambiamenti di luce e buio, l'accorciarsi delle giornate, possono anche agire sulla produzione della serotonina, che è un neurotrasmettitore che regola il nostro umore, oppure anche sulla melatonina, alterando così i naturali ritmi biologici. E se a questo va ad aggiungersi quel tipico ambiente natalizio, dove sembra che tutti debbano quasi per forza essere felici, perché è quello che ci vuole trasmettere il mondo, la pubblicità, i negozi, tutto quello che vediamo sembra trasmetterci che dobbiamo per forza essere felici, mentre in realtà questa non è che una propaganda commerciale. Allora non stupisce che poi la gente si senta depressa proprio a Natale, perché dice: ma io non mi sento per niente così come il mondo mi crede che io dovrei sentirmi. Qui gli psicologi arrivano con dei bei consigli dicendo: sicuramente cosa può aiutarti in questo periodo è una bella passeggiata all'aria aperta quando c'è il sole. Questo sicuramente aiuta, perché sappiamo che il sole ha degli effetti positivi sul nostro benessere psicofisico. Ma noi che siamo credenti non abbiamo anche più di questo. Oltre a questo può sicuramente aiutarci il ricordare che a Natale festeggiamo veramente la nascita storicamente documentata di Gesù, che è la luce del mondo, altro che il sole. Lui è la luce del mondo che è venuta per splendere nelle nostre vite. E che lui stesso afferma: chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Quindi Giovanni vuole che noi siamo assolutamente in chiaro sul fatto che Gesù era una persona reale, e che la storia del Natale non è semplicemente una bella storiella da raccontare ai bambini ogni anno. È veramente successa. E ai versetti 3 e 4 ci spiega anche quali sono i doni, i regali che ci porta la nascita di Gesù. E il primo regalo è che possiamo avere comunione con Dio. Quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Il Natale che cosa ci ricorda? Ci ricorda che possiamo avere comunione con Dio. E il termine qui utilizzato dal greco koinonia indica una relazione di condivisione reciproca, che possiamo condividere qualche cosa con qualcuno, in questo caso con Dio. Giovanni ci sta spiegando che ogni persona che crede in Gesù Cristo può avere lo stesso tipo di comunione con Dio che avevano loro, i discepoli che erano testimoni, che hanno vissuto e sperimentato Gesù Cristo dal vivo. Questa stessa comunione che avevano loro con Gesù, che sono stati in giro con lui per 3 anni, la possiamo avere anche noi adesso, anche se noi non lo vediamo. La storia del Natale ci dice: guarda che cosa ha fatto Dio per permetterti di stare così vicino a Lui, per permetterti di conoscerlo personalmente. Se il Figlio ha fatto tutta questa strada per diventare una persona reale per te, non pensi forse che lo Spirito Santo farà anche qualsiasi cosa in suo potere per rendere Gesù una persona reale per la tua vita ogni giorno, per il tuo cuore? Quindi il Natale è anche un invito a conoscere personalmente Gesù Cristo. Il Natale è un invito di Dio che ci dice: guarda che cosa ho fatto per avvicinarmi a te, ora tu puoi avvicinarti a me. Tutto questo io l'ho già fatto. Io non voglio essere un concetto filosofico, voglio essere un amico, voglio essere il tuo salvatore, voglio essere il tuo Signore. Quando leggiamo nell'Antico Testamento, nella Genesi, che Mosè voleva, nell'Esodo, scusate, voleva vedere la gloria di Dio. Mosè aveva chiesto al Signore: ma fammi vedere la tua gloria. E il Signore gli rispose che non avrebbe potuto vederla, perché se avesse visto la gloria di Dio, questo l'avrebbe ucciso. Eppure, in Giovanni capitolo 1, questa volta nel Vangelo di Giovanni, ci viene detto che attraverso Gesù noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come di unigenito dal Padre. È un po' come quando indossiamo quegli occhiali speciali per poter osservare il sole durante un'eclissi, altrimenti ci bruceremmo gli occhi, ma con quegli occhiali speciali che ci fanno da filtro abbiamo la possibilità di guardare quello che sta succedendo lì al sole. E allo stesso modo possiamo dire che Gesù è questo filtro attraverso il quale noi possiamo vedere la gloria di Dio. Se vuoi conoscere personalmente Dio, non puoi semplicemente credere a delle verità generali su di Lui o pensare che ogni tanto puoi rivolgergli una preghiera. No, devi immergerti nei testi che lo descrivono. E leggendo i Vangeli noi troviamo la descrizione di Dio che si è fatto uomo. In Gesù Lui ha preso una forma grazie alla quale noi possiamo entrare in relazione con Lui. In Gesù possiamo sperimentare il suo amore, la sua umiltà, la sua genialità, la sua saggezza e tutta la sua misericordia. Ma tutte queste caratteristiche di Dio non sono solo delle verità astratte. Noi le vediamo nella persona di Gesù. Noi vediamo come Lui ha vissuto dal momento della sua nascita fino al momento della sua morte. Il Natale ci ricorda che Dio non si accontenta di essere un concetto o solo qualcuno che noi possiamo conoscere da lontano, ma che in realtà non conosciamo molto bene. Per questo l'invito del Natale è: fa tutto quello che è in tuo possesso, tutto quello che riesci per avvicinarti a Lui. Il Natale ci sfida ad entrare in comunione con Dio, ma allo stesso tempo è anche una promessa che in Gesù possiamo avere una comunione profonda e ricca con il Dio eterno. Questo era il primo regalo, che possiamo avere comunione con Dio. Il secondo regalo è che possiamo avere una gioia completa. Giovanni scrive: queste cose noi vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Il Natale significa gioia, lo abbiamo visto prima in quel filmato di questa bambina che riceve i regali piena di gioia. E qui nel versetto 4 Giovanni sta dicendo che, in altre parole, la mia gioia non sarà completa finché anche voi non abbiate sperimentato la stessa gioia che ho avuto io conoscendo Dio in Gesù. E Gesù stesso ci promette che se noi crediamo in Lui, nessuno potrà mai più toglierci la gioia che abbiamo. La gioia di cui parla il Nuovo Testamento non è quel tipo di felicità che noi possiamo avere in un momento e poi così perderla perché le circostanze sono negative, sono avverse. È più come una fonte inesauribile di gioia alla quale abbiamo sempre accesso. La gioia che Gesù ci porta è una fonte inesauribile di gioia alla quale noi abbiamo sempre accesso. Ed è un po' la stessa immagine che noi troviamo anche nel Salmo 1. Salmo 1 che descrive l'uomo che vive in stretta comunione con Dio e del quale leggiamo nel versetto 3: egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Questa è la promessa. Forse non tutti sanno che il quartiere nel quale noi ci troviamo, sicuramente Carlo, un bravo geografo, geologo, quello che è, ce lo saprebbe spiegare molto meglio, ma il quartiere nel quale noi ci troviamo, permettetemi il termine, è per così dire un quartiere con i piedi nell'acqua. Un quartiere con i piedi nell'acqua, perché è stato costruito su una parte del delta della Maggia e nonostante tutte le bonifiche che sono state fatte, gran parte delle fondamenta degli edifici che si trovano in questo quartiere sono sotto il livello della falda, quindi si trovano immersi nell'acqua. Forse lo avete potuto osservare, qui attorno ci sono stati diversi cantieri ultimamente e quando fanno lo scavo per le fondamenta, spesso immancabilmente questi scavi sono pieni d'acqua, ci sono tante pompe che sono lì che cercano di pompar fuori l'acqua, proprio perché si trova al di sotto del livello dell'acqua, al livello del lago. E anche quando è stata costruita l'arca qui, mi ricordo che le fondamenta erano piene di acqua, e per questo il garage è stato costruito, il garage sotterraneo, è stato progettato come una vasca impermeabile per evitare che l'acqua entri. Quindi tutto attorno è impermeabile, quindi il garage è all'asciutto e l'acqua non entra. Quando però c'è stata l'ultima esondazione del lago, che grazie a Dio è già parecchi anni fa, nel 2014, siamo riusciti a fatica a tenere l'acqua fuori dal garage, perché anche se questa era una vasca impermeabile, qui insomma l'acqua stava salendo e grazie all'ingegno di Emanuel Vieland che ha fatto questa costruzione, siamo riusciti a tenere l'acqua fuori. Ma in certi punti sappiamo che l'acqua è veramente difficile da contenere. E in certi punti la pressione dell'acqua era così forte che l'acqua entrava comunque. Ad esempio qui c'era una vera e propria fontana d'acqua che entrava da questo buchetto, e da tutto il resto era asciutto, ma da qui entrava, o anche qui gocciolava, da ogni piccolo buchetto che era stato lasciato l'acqua entrava, non c'era mezzo di tenerla fuori. Riflettendo su questa immagine, questo mi ha ricordato appunto quanta acqua c'è tutto l'anno qui attorno, sotto le fondamenta di questo edificio c'è sempre così tanta acqua. Naturalmente quando c'è il lago sale anche qui l'acqua, c'è molta più pressione, ma tutto l'anno c'è acqua qui attorno, sotto le fondamenta di questo edificio. E questa è stata per me è una bella immagine per riflettere sulla nostra vita che è immersa nella gioia in Cristo. Siamo immersi in questa gioia come l'acqua che sta qui attorno e che è praticamente impossibile contenerla, è impossibile tenerla fuori. La pressione è così forte che deve e vuole entrare. Possiamo quindi dire che la gioia che ci porta al Natale, ovvero alla certezza dell'amore di Dio, alla certezza che possiamo avere una relazione personale con Gesù Cristo e che Lui si prende cura di noi, è come un fiume sotterraneo di gioia che ci rinvigorisce costantemente, a prescindere dalle circostanze della nostra vita. Questo fiume sotterraneo di gioia è sempre presente. Ci sono dei momenti dove poi, quando l'acqua sale, aumenta la pressione, quindi fa molta più pressione per entrare, ma è sempre qui presente. Il problema è che mi pare che a volte è come se anche noi costruissimo una vasca impermeabile tutto attorno al nostro cuore, per fare tutto il possibile per tenere fuori quest'acqua che vorrebbe entrare nella nostra vita. Facciamo tutto il possibile per tenere fuori questa gioia che vorrebbe entrare nella nostra vita. E questo avviene, ad esempio, quando rimuginiamo troppo sui nostri problemi, quando passiamo troppo tempo a riflettere su tutto quello che non va nella nostra vita, su tutte le difficoltà che noi abbiamo, o se ci lasciamo demotivare dai nostri fallimenti, dalle circostanze avverse attorno a noi. Ogni volta che facciamo questo è come se innalziamo una barriera anti-esondazione attorno al nostro cuore per impedire che l'acqua entri, per impedire che la gioia di Cristo entri. E questo succede anche quando dimentichiamo quanto in realtà è semplice sperimentare Dio nella nostra vita. Ci complichiamo così tanto le cose a volte che dimentichiamo quanto semplice è in realtà sperimentare Dio nella nostra vita. E qui dico grazie a Dio lo Spirito Santo è più potente di ogni barriera che noi riusciamo ad erigere attorno a noi e riesce sempre di nuovo a fare breccia nei nostri cuori. Un po' come abbiamo visto prima di quest'acqua che entrava da tutti i buchi. E quindi lo Spirito Santo riesce sempre in un qualche modo a portare un po' della gioia di Cristo nella nostra vita che è tutto attorno a noi, che vorrebbe inondarci. Ma pensa un po' a quanto più completa potrebbe essere la tua gioia in Cristo se non ti sforzassi così tanto di tenerla fuori, o se riconoscessi che è lì attorno a te e non devi fare altro che attingere a questa fonte che è sempre presente, sempre accessibile. Io credo che spesso noi facciamo fatica a sperimentare questa gioia in Cristo perché ci sembra come se i mezzi per ottenerla fossero così ordinari, così semplici, così banali. In realtà il messaggio del Natale ci ricorda di come la vita di Gesù è iniziata in tutta semplicità. Ci racconta come Gesù è nato in una semplice stalla, da solo, al freddo, abbandonato, senza persone che lo volevano accogliere, senza grande suono di trombe. E allo stesso modo anche la nostra vita cristiana inizia in tutta semplicità. Non inizia con grandi azioni o grandi conquiste, ma con il semplice e ordinario atto di un'umile richiesta a Gesù di diventare il nostro Signore e il nostro Salvatore. In tutta semplicità inizia la nostra vita. Quando andiamo in ginocchio davanti a Dio, diciamo: Signore, entra nella mia vita, perdona i miei peccati, accoglimi nella tua famiglia. E poi la vita e la gioia in Cristo crescono in noi nel corso degli anni. Ma come crescono? Attraverso delle pratiche molto banali, molto comuni, che potremmo forse definire a volte noiose, come l'obbedienza quotidiana alla volontà di Dio, o la lettura della sua parola, la preghiera, la partecipazione al culto, la comunione con i fratelli e le sorelle, il servire gli altri, il nostro prossimo, il dipendere da Gesù nei momenti di sofferenza, il portare regolarmente a Lui i nostri pesi, o il chiedere giornalmente forza e guida allo Spirito Santo. Quindi sono dei mezzi così banali, così semplici, che a volte ci dimentichiamo di averli. E pensiamo che dovremmo fare non so che cosa per ottenere questa gioia in Cristo. Ma è così che a poco la nostra fede cresce e che le nostre fondamenta si avvicinano sempre di più a quel profondo fiume di gioia che scorre tutto attorno a noi. Quindi non lasciatevi scoraggiare da quanto ordinari sono i mezzi che Dio ha previsto per portarci questa gioia, per permetterci di raggiungere questa gioia, perché è proprio in questa ordinarietà che si nasconde la straordinaria ricchezza del Vangelo. Non fare l'errore che ha fatto il mondo, che il mondo fa sempre di nuovo, non cercare di isolarti da questa semplice gioia, cercando di gestire o di affrontare da solo tutti i tuoi problemi e le tue difficoltà. Se tu hai già questa gioia in Cristo, allora sii pronto ad attingere a questa fonte ogni giorno, in tutta semplicità. Se invece hai magari finora solo apprezzato l'idea di Gesù, ma non lo hai mai accettato come tuo personale Signore e Salvatore, allora fallo oggi in modo che anche tu possa avere accesso a questa fonte di gioia. Poiché la storia del Natale è reale e vera, la nostra gioia e la nostra comunione con Dio possono essere reali e abbondanti anche in questo periodo dell'anno, proprio così come l'hanno sperimentata i discepoli che hanno vissuto e sperimentato Gesù Cristo dal vivo. Amen. Signore, grazie perché oggi possiamo festeggiare nuovamente la tua nascita. Tu sei nato in tutta semplicità, sei venuto in questo mondo senza grandi festeggiamenti, senza grandi annunci, ma in tutta semplicità e in tutta umiltà. E allo stesso modo sei entrato in tutta semplicità e in tutta umiltà nelle nostre vite. E per questo ti ringrazio. Ti ringrazio perché ci hai dato accesso a questa fonte inesauribile di gioia. Ti ringrazio perché possiamo avere ora comunione con Dio Padre. E io ti ringrazio, Signore, perché è così semplice avere accesso a te, avere comunione con te. Io voglio pregarti per ogni mio fratello, ogni mia sorella qui presente o che ci segue da casa, che in questo periodo dell'anno magari fanno fatica a sperimentare questa gioia che sentono che dovrebbero sperimentare. Signore, rivelati tu ad ognuno di noi affinché possiamo vedere come questa gioia è perfettamente accessibile anche per noi. Ti prego di inondare i nostri cuori della tua presenza, del tuo Santo Spirito, affinché possiamo vivere questa gioia nella comunione con te. Grazie per la tua nascita, Gesù Cristo, e grazie che ora possiamo avere comunione con te. Amen.